In capitolo 25 abbiamo visto Esaù che vende la sua primogenitura e in capitolo 26 cominciamo adesso a seguire un po' la vita di Isacco e la sua famiglia. Or ci fu una carestia nel paese oltre la precedente carestia che c'era ai tempi di Abramo. E così Isacco andò ad Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse, non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti darò. Soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutto questo paese. Manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò alla tua discendenza tutto questi paesi, tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua benedicenza. Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò i miei comandamenti, i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti, le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar. Avete notato che Isacco qui deve affrontare le stesse identiche circostanze di Abramo. Quando Abramo uscì da Ur, dei Caldei, arrivando nella terra promessa c'era una carestia. Quindi l'umano, dicevo, andiamo in Egitto, là c'è il fiume Nile, c'è sempre l'acqua, c'è sempre qualcosa da mangiare. E abbiamo già visto il frutto della disobbedienza di Abramo, perché Dio non ha detto vai in Egitto, ha detto vai in questo paese che io ti dimostrerò. E quindi anche Isacco deve affrontare le stesse tentazioni, le stesse prove, le stesse difficoltà, ma ringraziamo Dio che Isacco è ubbidiente al Signore. Lui non va in Egitto, lui ubbidisce il Signore e rimane lì in Gerar, che è una parte della terra promessa. Ma purtroppo in capitolo 7 lui deve affrontare un'altra tentazione di suo padre, e questa prova purtroppo lui viene a mancare come papà. Quando la gente del luogo gli faceva domande intorno a sua moglie, egli rispondeva, è mia sorella. Che erano veramente secondo cugini, non erano sorelle, ma perché avevo paura di dire mia moglie, poiché pensavo i uomini del luogo potrebbero uccidermi a motivo di Rebecca, perché egli è di bell'aspetto. Or quando avevo già trascorso con lo parecchio tempo, Abimelech, re dei Filistei, guardando dalla finestra, vidi Isacco che scherzava con Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse, certamente costoi è tua moglie, come mai hai tu detto è mia sorella? Isacco rispose, perché dicevo, non vorrei morire a motivo di lei. Abimelech disse, che cosa è questo che ci hai fatto? Qualcuno del popolo avrebbe potuto facilmente coricarsi con tua moglie e ci avreste tirato addosso un gran colpa. Così Abimelech diede questo ordine a tutto il popolo, chiunque tocca questo uomo o sua moglie sarà senz'altro messo a morte. Capitolo 26 è veramente una storia della grazia di Dio. Perché nella prima parte del capitolo Isacco ubbidisce il comandamento del Signore, invece in questa storia non è ubbidiente, lui racconta bugie, imbroglie come suo papà, ma come con suo papà, sapete che i propositi di Dio non possono essere rovinati dai uomini, perché come Sara, anche Rebecca doveva portare in grembo le discendenze del Messia, e quindi Dio ha protetto i suoi figlioli anche quando loro camminavano in disobbedienza. La mano di Dio non si è ritirata dalla loro vita completamente. Questo non vuol dire che se siamo disobbedienti noi raccoglieremo il frutto. Sicuro Dio ci perdonerà, ma se noi ci ubriachiamo e investiamo qualcuno per strada, Dio ci perdonerà se chiediamo perdono? Certo. Ma lo Stato italiano ci metterà in carcere? Certo. Noi pagheremo le conseguenze della nostra disobbedienza. Ma nonostante la disobbedienza, la carnalità di Isacco, Dio protegge sua moglie e protegge la sua famiglia. In versetto 12 vediamo che Dio benedice Isacco. Isacco seminò in quel paese, in quell'anno raccolse il centuplo e l'Eterno lo benedisse. Anche qui vediamo la grazia di Dio, perché Dio non ha benedetto Isacco perché lui era perfetto, perché lui adempì la legge completamente e perfettamente. Dio lo benedisse perché Isacco aveva fede in Dio. E quindi Dio benedice Isacco, ma voglio dirvi una cosa, quanti di voi il Signore vi ha benedetto? Spero tutti. Se no, questa è la tua mattina per essere benedetta. Perché Dio vuole benedirvi. Noi serviamo un Dio di benedizione. E anche se Dio ci ha benedetto, magari ognuno di noi potremmo raccontare testimonianze di quello che Dio ha fatto nel passato, nella nostra vita. Ma vi dico, Dio ha benedizione ancora più grande per la tua vita. E questa è la cosa bella di conoscere e servire il Signore. È una grande avventura. Molti pensano, quando parliamo del Signore, parliamo di una religione, di seguire un elenco di regole, di una vita restrittiva. Anch'io pensavo così. Prima di conoscere il Signore, ma essere un cristiano vuol dire, no? Vivere, non si può fare questo, non si può fare quello. Cioè io vedevo servire Dio come tutto un elenco di restrizione. Ma adesso so che conoscere il Signore in spirito e verità è la vera libertà. È la vera avventura. Non so, alcuni di voi siete su Facebook? No? Non dirò negativo o positivo riguardo. Ma una piccola testimonianza. Alcune settimane fa mi ha trovato un ex compagno di scuola superiore, no? Quando io non conoscevo il Signore. Un altro amico mio, sempre dalla scuola, che è un credente, ha raccontato a questo altro ragazzo, sai che Craig Quam adesso è pastore in chiesa. Cosa? Quello? E lui mi ha scritto, ha detto, mamma mia, tu appena dopo la scuola superiore sei sparito, no? Non ho più sentito niente di te. E adesso, parlando con questo, ho saputo che sei pastore. Raccontami un po' della tua vita, no? Quindi ho scritto un breve email, no? Come ho conosciuto il Signore, poi ho vissuto in Hawaii, poi come Dio mi ha portato in America Latina, in Asia, in Italia, di nuovo in Asia, di nuovo in Italia, che ero sposato, 3 figli meravigliosi, tanti fratelli meravigliosi, e chiaramente è una vita strabenedetta, no? Non posso lamentare. E lui mi ha scritto e detto, mamma mia, veramente hai avuto una vita di grandi avventure, no? Noi siamo tutti rimasti qui a Seattle, in fabbrica, a lavorare, la vita. E veramente hai avuto una vita veramente bella, no? Hai visto tutti questi posti, hai fatto tutte queste esperienze. E io ho scritto e ho detto, guarda, queste sono le cose che fa il Signore. Perché seguire il Signore non è una noia, è un'avventura. E quindi Dio aveva benedetto, abbiamo letto, Isacco centuplo. Ma Dio, come nella vita di Isacco, anche nella tua vita, se ti ha benedetto, lui ti vuole benedire ancora di più. E do ancora di più di quello, e ancora di più, finché arriverà quel giorno quando lui, con voce di arcangelo, con la tromba, griderà, saliti qui su, e lì ci sarà la vera benedizione. Perché saremo trasformati, saremo come lui, e noi vedremo lui come egli è, in tutta la sua gloria, e saremo col Signore per sempre. Ma Dio desidera benedire la vita di Isacco, E Dio desidera benedire la tua vita questa mattina. Leggiamo ancora. Questo uomo diviene grande e continua a crescere fino a divenire straordinariamente grande. Egli viene a possedere gregge di pecore, mandri di bue e un gran numero di servi. Così i Filistei lo invidiarono. Perciò i Filistei turarono, riempiendoli di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. Abbiamo già letto, no? Quando Abramo entrò nella terra promessa, in diversi luoghi nella terra promessa lui ha scavato questi pozzi per abbeverare se stesso e tutti gli animali. Quindi Abramo, il padre di tutti coloro che vivono per fede, aveva scavato questi pozzi, che in realtà è un pozzo in un paese desertico. Voi sapete cos'è l'acqua nel deserto? È vita, è la vita stessa. Qui in Veneto abbiamo un'abbondanza di acqua e forse non ci rendiamo conto, no? Anche nella mia parte a Seattle abbiamo troppo acqua, piove sempre e lamentiamo che c'è troppo acqua. Ma se tu vai in un paese desertico, per esempio in India, quando ho vissuto lì, tu vai in certe zone del nord-est dell'India e veramente è come le foto di Iraq, di Afghanistan, c'è solo sabbia e roccia, ma neanche, quasi neanche le piante, piccoli cespugli che possono vivere 8, 9, 10 mesi senza acqua. Mi ricordo una volta attraversando il Rajasthan, abbiamo camminato nelle macchine per ore e ore tutto il giorno in mezzo a questo deserto, non c'era niente. Poi all'improvviso abbiamo fatto una salita sopra una piccola tipo collina e scendendo quella collina giù in questo prossimo valle c'era tutta questa macchia di verde lussurante e lì c'era un'oase dove c'era un pozzo di acqua e c'era un piccolo villaggio lì, le palme, tutta questa vegetazione, le orte, e lì abbondava la vita. Quindi il pozzo di acqua era una cosa, non un lusso, non una cosa forse serve, forse no, era una necessità della vita. E qui vediamo che il nemico ha turato questa fonte della vita per il popolo di Dio. E sapete che il nemico anche nella tua vita vuole atturare la tua vita col peccato, col compromesso, in modo che quell'acqua di Dio non puoi scorrere limpidamente nella tua vita. Satana vuole anche nella Chiesa oggi portare confusione. Vuole impedire che i popoli di Dio arrivino all'acqua. Perché sapete, non basta sapere che l'acqua è lì sotto, bisogna bere l'acqua, bisogna assimilare l'acqua. E anche oggi Satana desidera che il popolo di Dio, i figli di Dio, non possano ricevere quell'acqua che Gesù gli vuole dare. O attraverso peccato, compromesso nella loro vita, sporcizia, o magari facendoli pensare che ma non serve l'acqua, ma l'acqua non è pura. Quindi cosa serve a riscavare, a ripulire questi pozzi? Allora Abimelech in versetto 16 disse a Isacco: vattene da noi perché tu sei molto più potente di noi. Così Isacco se ne andò di là e si accampò nella valle di Gerer e là dimorò. E Isacco scavò di nuovo i pozzi di acqua che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre, che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e pose i loro stessi nomi che loro posto suo padre. Poi i servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar altercarono con il pastore di Isacco dicendo: l'acqua è nostra. Egli chiamò il pozzo Esek per quelli che avevano conteso con lui. Sapete che nessuna cosa è caso nella parola di Dio. Voi sapete che l'acqua viva cosa rappresenta nella parola di Dio? Lo Spirito Santo. Guardiamo, tenete un dito in Genesi, guardiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 37. Or nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Avete sete questa mattina? Amen. L'invito da Gesù a voi, a noi. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che devono ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Allora, questa storia in Genesi è una storia vera. Hanno scavato veramente la terra vera e hanno trovato questo pozzo di acqua viva. Voi sapete che acqua viva, quando parla dell'acqua viva, cosa significa? Significa che non era un pozzo che scavavano e c'era l'acqua stagna, no? Sotterranea, che anche sotto i nostri piedi c'è l'acqua. Qui nella pianura padana basta che vai giù forse 20 metri e troverai acqua. È pieno di acqua sotto i nostri piedi. Ma questa è acqua che filtra attraverso il terreno, le pietre, ma non è acqua viva. L'acqua viva è quando scavano dentro la terra e trovano proprio un ruscello sotterraneo. No, acqua che scorre, acqua limpida, acqua incontaminata. E sicuramente è una vera storia che hanno scavato questo pozzo e hanno trovato questa acqua viva. Ma secondo me c'è anche una storia, c'è un'applicazione spirituale in questa storia. Perché Isacco era figlio di Abramo. In un certo senso lui era cresciuto nella chiesa evangelica. E magari per quando lui era piccolo, perché abbiamo letto che suo papà aveva scavato questi pozzi, e quindi sicuramente Isacco ha bevuto da questi pozzi. Anche un pozzo di acqua viva. Ma nel tempo, nell'invecchiare di Abramo, poi la morte di Abramo, vennero questi nemici, questi filistei, turarono i pozzi, impedendo il popolo di Dio di nuovo di godere quest'acqua viva. E io suppongo che anche magari la sera erano lì. Quanti siete mai stati in campeggi, no? Pochi. Io mi ricordo quando ero piccolo, andavamo a fare campeggio sempre, perché mio padre era un grande uomo del bosco, non so come si dice in italiano, outdoorsman, cioè uno sportivo, caccia, pesca e tutto quanto. E alcune delle più belle memorie della mia vita era quando, no, eravamo tutti lì intorno al fuoco la sera, no, con le tende. E poi noi bambini eravamo lì a ascoltare le storie dei grandi, no? Che raccontavano quella volta che avevano pescato e fatto queste cose. E io posso immaginare che intorno al fuoco la sera magari Isacco raccontava ai suoi servi, ai suoi figli. Mi ricordo, quel pozzo là, mamma mia, come l'acqua è buona, come limpida, come pura. E sicuramente i servi, i figli di Isacco, sentendo queste storie, avevano il desiderio. Perché sapete, non basta sentir parlare dell'acqua, ma noi dobbiamo noi stessi berlo. E purtroppo ci sono tanti figli di Dio che hanno sentito parlare tanto dello Spirito Santo, dell'acqua viva, ma non hanno sperimentato l'acqua viva in prima persona. Ma è la mia speranza che alcuno di voi questa mattina sarà la vostra giornata, in cui voi sperimenterete il battesimo dello Spirito Santo. Perché noi crediamo nel battesimo dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, che abbiamo già visto in Giovanni, Gesù, parlando del battesimo dello Spirito Santo, dice: coloro che crederanno, dal loro più intimo scorreranno fiumi di acqua viva. E questa è una cosa che Dio desidera che ognuno di noi sperimentiamo. Quel fluire dello Spirito di Dio in noi, quel manifestare dello Spirito, delle donne soprannaturali nella nostra vita. Perché per noi come credenti c'è la nuova nascita in cui noi conosciamo il Signore, lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi. Quindi tutti i credenti nati di nuovo hanno ricevuto lo Spirito Santo. Però la Bibbia parla di un'esperienza susseguente alla salvezza e questo si chiama il battesimo nello Spirito Santo. Anche gli apostoli, alla fine del Vangelo di Giovanni, dopo la resurrezione di Gesù, ricordate la storia quando Gesù spirò su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo? Voi credete che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Certo che l'hanno ricevuto. Se il Signore l'ha detto, l'hanno ricevuto. Però non era finito lì. Perché Gesù dice: aspettate a Gerusalemme finché scende su di voi la potenza dell'alto, e allora sarete testimoni di me in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Perché noi credenti, è vero che alla nuova nascita noi riceviamo lo Spirito Santo dimora dentro di noi, ma Dio vuole darci ancora più benedizione. E le benedizioni non si fermano quando siamo anche battezzati con lo Spirito Santo la prima volta, o magari sperimentiamo qualche dono dello Spirito Santo. Dio ha ancora altre benedizioni per noi. Nel libro di Atti leggiamo che anche gli apostoli che furono battezzati nello Spirito Santo in Atti capitolo 2, leggiamo più di una volta che gli stessi Pietro, Giovanni e Giacomo, mi sembra in capitolo 4, quando i farisei hanno minacciato loro di non predicare in questo nome, ricordate la storia, hanno pregato e è scritto che furono di nuovo ripieni di Spirito Santo. Quindi anche gli stessi apostoli che erano battezzati nello Spirito Santo in Atti 2, di nuovo erano di nuovo battezzati con lo Spirito Santo. Anche Paolo, quando Efesini capitolo 4 o 5, in Efesini, e lui dichiara: non siate ubriachi di vino, ma siate ripieni di Spirito Santo. Allora, questa parola nel greco non parla di una sola esperienza. La parola è come state continuamente riempiti. È un verbo di azione continua. Siate del continuo ripieni di Spirito Santo. Perché purtroppo anche molti di noi credenti, mi ricordo 20 anni fa, hanno pregato per me, e ho profetizzato, ho parlato in lingue, ho fatto questo, ho fatto quello. E ora? Non puoi vivere nel ricordo dell'acqua di 20 anni fa. Tu hai bisogno di scavare oggi a riscoprire quell'acqua. E quindi la prima cosa che Isacco e la sua famiglia dovevano fare per avere l'acqua era che cosa? Sperare che in qualche modo l'acqua spuntava da solo? Devono scavare, devono cercare. E questa è la prima cosa che noi dobbiamo avere per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Dobbiamo avere il desiderio. Perché se tu sei insoddisfatto con il tuo cristianesimo, potevi fare a meno di venire in chiesa questa mattina. perché non voglio parlare a chi è soddisfatto, io voglio parlare a chi ha sete. Chi dice: Signore, mi hai benedetto come Isacco, ma io voglio di più. Io voglio ancora di più di sperimentare la tua persona, la tua potenza, la tua mano soprannaturale che si muove nella mia vita. E quindi il primo requisito per ricevere il battesimo dello Spirito Santo è desiderio. Guardiamo un attimo in Luca capitolo 11. Dove Gesù stesso ci parla del battesimo dello Spirito Santo. Luca 11, versetto 5. Poi disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché è un amico in viaggio arrivato da me e io non ho cosa da mettergli davanti? E quello di dentro rispondendo gli disse: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me e non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dargli, perché gli è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutto i pani di cui ha bisogno. Quindi Gesù dice: sono amici, ma anche se lui non si alzerà in base al fatto che sono amici, se quell'altro amico continua... Oh! Non so voi, ma se uno bussa alla mia porta, io dalla finestra dico: oh, vai via, vai, stiamo dormendo, lasciaci in pace, no? E lui continua, dom, dom, dom. Poi cosa facciamo? Scendiamo con la mazza di baseball, no? Te l'ho detto, no? Però, Gesù ci sta insegnando qualcosa. Dice: anche se un amico non fa per amicizia, ma se uno ha desiderio, ha fame, ha passione, otterrà quello che desidera. E versetto 8: io vi dico che anche se non si alzasse e dargli perché è un amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perché vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Anche questi sono tre verbi in greco continuative. Bussate e continuate a bussare. Cercate e continuare a cercare. Chiedete e continuate a chiedere. Se tu non hai passione per Cristo, non hai un profondo desiderio per essere battezzato con lo Spirito Santo, tu non sarai battezzato con lo Spirito Santo. Perché nel tuo orgoglio, no, tu ritieni non sia una cosa molto importante. Ma io non ho bisogno dei doni dello Spirito Santo. Sto bene. E allora non è oggi il messaggio per te. Noi dobbiamo desiderare con passione. Io sono stato battezzato con lo Spirito Santo nel 1985, 24 anni fa. Ma vi dico che questa mattina io ho fame per Dio. Io voglio, Signore, Signore, di nuovo affresco, battezzami con lo Spirito Santo. Perché ne ho bisogno. Io non posso vivere da 24 anni fa, anche se è stata una bellissima esperienza. Nella chiesa che frequentavo a Seattle c'era una chiamata per essere pregato per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, e sinceramente io già ero andato avanti in un'altra chiesa quando abitavo in Hawaii, hanno pregato per me per ricevere il battesimo dello Spirito Santo, al mio parere non è successo niente. E il fratello ha detto, oh, non ti preoccupare, per fede hai ricevuto. Però voglio essere sincero, no? Questa risposta non mi dava soddisfazione, no? Perché come io non mi dicevo, per fede hai bevuto. Va bene, per fede, io sai, ero un nuovo credente, ho detto, amen, per fede ho ricevuto, amen. Però ho sette ancora. Fede ho ricevuto, io voglio bere, voglio sperimentare con l'acqua. Quindi io sono tornato a Seattle e la chiesa che frequentava ogni tanto avevano questi momenti in cui uno poteva venire avanti, cioè loro ogni domenica facevano la chiamata perché era una chiesa molto grande per chi voleva ricevere Gesù come Salvatore. E ogni tanto pregavano per le persone per essere battezzate con lo Spirito Santo. E quando il pastore ha fatto l'invito, c'era una lotta dentro di me, no? Avete mai visto nei cartoni il demone e l'angelo su una delle tue spalle, no? E il diavolo mi sussurrava nell'orecchio, ma cosa vai a fare là? Hanno già pregato per te e non è successo niente. E non succederà niente neanche questa volta. Stai nel tuo sedia, non ti muovere. Perché sapete, il nemico non vuole che il popolo di Dio arrivi all'acqua viva. Perché poi siamo impediti. Non vuole che sperimentiamo il battesimo dello Spirito Santo, perché lui sa che noi saremo testimoni in Gerusalemme, Giudea e in Samaria fino all'estremità della terra, se noi sperimentiamo la potenza di Dio. Ma ringrazio Dio che c'era la voce del diavolo, ma c'era un'altra voce. E non era un angelo, come nei cartoni, ma era la voce dello Spirito Santo. Chiedete, cercate, bussate. Vieni avanti, Craig. Per fede, io ti voglio benedire. E c'era questa lotta dentro di me. Vado avanti, cosa penseranno di me? Sapete quanti giochi il diavolo ci fa in testa? Ma alla fine io ho detto, non mi interessa quello che dici te. No, questo è tutto nella mia mente, non è che parlava. Però ho detto, non mi interessa quello che tu dici, io voglio più del Signore. Io voglio tutto quello che Gesù ha per me. Perché io ho fame di Lui. Io desiderio. E quindi io ho respinto quella voce del nemico, quello che volevo tenermi lontano dall'acqua viva, e sono andato avanti. E dei fratelli maturi nella chiesa mi hanno dato proprio questi passi della Bibbia. Perché io avevo sempre la mentalità che per ricevere il battesimo dello Spirito Santo dovete pensare che io ero credente per già 5 anni. Non 5 giorni, 5 mesi, 5 anni già ero un credente. Avevo letto nella Bibbia il giorno di Pentecoste, no? Che 120 persone parlavano in queste altre lingue. Mi hai detto, ma cosa sarà questa cosa, no? Magari parlano in spagnolo, parlano in norvegese, non lo so. Ma nella mia mente, e adesso ho capito che era un legame del nemico, io dovevo diventare prima un credente quasi perfetto per essere battezzato con lo Spirito Santo. O magari pensavo, quando sarò abbastanza maturo, o magari devo digiunare e fare preghiera per tanti giorni, poi sarò degno di ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Tutte idee sbagliate. Se vediamo la storia di Cornelio, un italiano, voi sapete che i primi gentili di essere battezzati con lo Spirito Santo erano italiani. Forte, no? I primi non ebrei battezzati con lo Spirito Santo erano italiani. E chi conosce la storia di Cornelio, no? Ha fatto chiamare Pietro, chiama Ioppa, questo uomo che sta pregando sul tetto, e lui vi spiegherà la via della vita eterna. Pietro viene lì, c'è Cornelio, tutta la famiglia, tutti i servi, e Pietro comincia a predicare il Vangelo. Non ha predicato sul battesimo dello Spirito Santo, lui ha cominciato a annunciare Gesù Cristo, Salvatore del mondo. E la parola di Dio dice che mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo è sceso su di loro e cominciavano a parlare in lingue e profetizzare. Quindi un credente non deve aspettare 5 anni come me. In quel caso erano nati di nuovo e battezzati con lo Spirito Santo nello stesso momento. Ma noi dobbiamo liberarci della mentalità, in qualche modo dobbiamo fare affaristi con Dio. Allora, Signore, io farò quello, tu mi dai questo. Noi riceviamo il battesimo dello Spirito Santo unicamente per la grazia di Dio. Altrimenti non sarebbe dono, giusto? Se io vi do, do questo dono, ma dovete venire a casa mia a lavorare per 10 ore. E rimane dono? No, questo è un pagamento. Tu hai fatto una cosa, io ti pago per quello che hai fatto. Ma un dono? Puoi comprare un dono? No, cosa bisogna fare quando uno ti offre un dono? Bisogna riceverlo. E anche questo è un sbaglio che fanno molti credenti. Non credono che Dio veramente li vuole benedire. Perché magari tu sei stato elevato nella tua famiglia, o ti è stato detto da piccolo che non meriti niente. In realtà è vero che nessuno di noi meritiamo lo Spirito Santo, giusto? Ma noi in Gesù, in merito di Gesù, Dio ci offre questa benedizione del battesimo dello Spirito Santo. Non dobbiamo guadagnarlo, non dobbiamo fare niente al di fuori di credere. Di avere l'umiltà quando Dio ti dice: Craig, ecco, lo Spirito Santo, prendilo. Ah, ma non lo so, forse non sono abbastanza bravo. O è solo per quelle altre persone? No, no, è per te questa mattina. E Gesù qui in versetto 11 dice: chi tra voi, quel padre che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi, tutti voi padri sapevate di essere malvagi? Dice la parola di Dio. Sapevamo. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Allora, cosa vuole comunicarci in questo il Signore? Non specificamente che noi siamo così malvagi e cattivi, no? Siamo dei diavoli, il papà diavolo. Ma il Signore sta facendo un confronto. Lui dice che se voi padri umani che siete imperfetti, che magari a volte perdete la pazienza e gridate ai vostri figli e sbagliate e date non sempre un buon esempio, se voi che siete in queste condizioni sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto di più il Padre Celeste che è perfetto, che è amore, donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi noi dobbiamo desiderare il battesimo dello Spirito Santo, noi dobbiamo credere che Dio ci ama e che Dio vuole darci questo dono. E terzo, noi dobbiamo chiedere. Quando questi fratelli hanno pregato per me, hanno detto: Craig, tu sei stato battezzato in acqua. La parola di Dio dichiara che Gesù è colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi tu devi chiedere, nelle tue parole, chiedi Gesù adesso, in questo momento, di battezzarti con lo Spirito Santo. E sapete, io l'ho fatto e Lui me l'ha dato. Molti credenti sono impediti nel ricevere il battesimo dello Spirito Santo anche perché loro pensano che i doni dello Spirito Santo è un serpe o un scorpione. E purtroppo in alcune chiese, io lo dico apertamente, purtroppo in alcune chiese, tu vai in queste chiese, è un circo, no? Tutte queste manifestazioni strane, tutte cose non bibliche, e quindi la gente prende paura e dice: oh, questo è lo Spirito Santo? No, grazie. No, thank you. Nella Calvary Chapel noi crediamo nel battesimo dello Spirito Santo e tutti i doni dello Spirito Santo, incluso parlare in lingue, ma in conformità con l'insegnamento della parola di Dio. Per questo noi nel culto non tutti gridiamo in lingue, perché la Bibbia dice: se entra un non credente e vi sente che tutti parlano in lingue, gridano, diranno che siete pazzi. Ma noi crediamo nei doni dello Spirito Santo. E io sono convinto che alcuni di voi sarete battezzati fra pochi minuti. Ma purtroppo molti magari hanno frequentato ambienti strani o hanno visto sulla televisione queste strane manifestazioni e uno dice: questo è lo Spirito Santo. Noi non accettiamo nessuna manifestazione che non si trova nella parola di Dio. Anche se sinceramente vi direi una cosa, parlare in lingue per la mia mente è una cosa molto strana. Anche l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 14 dice: quando parlo in lingue la mia mente è infruttifero. Cosa vuol dire? Lui dice: con la mia mente io non capisco niente, non fa nessun senso questo parlare in lingue. E quando ero in Hawaii, una volta in una preghiera c'era un fratello accanto a me che lui durante l'adorazione stava pregando in lingue. E devo confessarvi che la prima volta che ho sentito, ho detto: mamma mia, questo è uscito fuori di testa. Questo manca un rotolo, no? Però devo anche dire che in quel momento lo Spirito Santo mi ha compunto. E lo Spirito Santo mi disse: Craig, questa è una cosa che tu non comprendi, ma è una cosa che viene da me. Poi ho avuto timore, ho detto: forse ho commesso il blasfemo contro lo Spirito Santo. Signore, perdonami, no? Voglio anche quello, Signore, tutto quello che hai. Anche se mi sembra strano, ma se è una cosa da te, io lo voglio. E voglio anche dire questa mattina. Alcuni credenti magari sentono uno che parla in lingua e dice: mamma mia, è stranissimo. E quindi in un certo senso si richiudono. E magari anche senza dirlo con la voce dicono: vabbè, Signore, io voglio tutti quei altri doni, ma non quello. E questo è sbagliato. Questo è sbagliato. Prima perché Lui è Dio e tutto quello che Lui fa è perfetto. Anche se per noi umanamente sembra una cosa folle, è una cosa che Dio ha ordinato. E io mi sono chiesto: ma Signore, perché? No? Che poi è il dono più controverso nella Chiesa, il parlare in lingua. E io: ma Signore, potevi anche fare a meno, no? Tutto questo controverso nella Chiesa, no? Ma io sono convinto di questo. Noi, magari quando e noi non crediamo che la lingua è l'unica manifestazione, voglio mettere questo parentesi. Ma io personalmente credo che quando uno è battezzato con lo Spirito Santo ci sarà manifestato qualche dono dello Spirito Santo. Perché noi lo leggiamo nella Bibbia. In Atti, sì, in Atti 2 parlavano in lingue, in Atti 4 hanno proclamato la parola di Dio con franchezza. E i credenti in Efeso, in Atti, mi sembra, 9, hanno profetizzato, alcuni hanno profetizzato, alcuni hanno parlato in lingue. Quindi lingue non è l'unico dono. Ma secondo me, noi come credenti non dobbiamo avere un atteggiamento, io scelgo io, Signore, quali doni io voglio. Siete d'accordo? Perché Lui è Dio e noi non siamo Dio. Io credo che il giusto atteggiamento è quello che io ho avuto quando ero da poco credente. Signore, io voglio tutto quello che Tu hai per me. Anche se vuol dire babbiare come una scimmia. E lo voglio anche quello, perché vedo che è scritto nella Tua parola. E vi confesso, ancora oggi, quando parlo in lingue, io non capisco niente. Per la mia mente non ha nessun significato. Però io vedo, come dichiara la parola di Dio, che quando prego in lingue, il mio spirito è edificato. E io vedo quando io non so pregare per voi o per qualcuno, e io chiedo allo Spirito Santo prega attraverso di me, non so pregare per quella persona, e quando io intercedo in questo linguaggio celeste, io vedo che Dio opera nella vita di quella persona. Quindi noi dobbiamo desiderare, dobbiamo credere che Dio ci ama e che Lui è buono. Dio non ci darà un serpente. Voi potete immaginare se Josiah viene da me e dice: papà, mi compro un uovo Kinder? E io magari tiro fuori la mia tasca un scorpione e gli dico: prendi quello. E magari il scorpione si afferra sul naso: papà, perché hai fatto questo? Sarei capace di fare questo? No, hai ragione. Era male. Allora se io, che sono imperfetto, se sono malvagio, non darei mai ai miei figli carnale una cosa che farebbero da loro del male, giusto? Quanto di più il Padre Celeste. Lui vuole benedire la tua vita questa mattina.